Chiara e i Bundabash, per dare così un ritmo, cioè per dare una parvenza di allegria a questa ultima puntata di Mani di Protagonismo, che in realtà è profondamente intrisa di tristezza e rammarico e nostalgia. Ma apriamo quindi la ultima. Adesso ogni volta che faccio una cosa mi viene in mente che è l'ultima. La rassegna stanca per quest'ultimo venerdì, l'ultima rassegna stanca, vediamo con come ci salutiamo. The Weeknd, non sono cattivo, è solo il mio personaggio. Non so se mi ha convinto con questa affermazione. Michelle Yeoh e Jean Todt si sono sposati dopo 19 anni di fidanzamento. Vabbè, lei è una super attrice, quella che ha vinto l'Oscar. È quella, non è quella di whatever, all at once, whenever, wherever, no. Irlanda del Nord, siamo andati a Belfast a vedere davvero se regna la pace. Sinéad O'Connor, sono finalmente note le cause della morte. Letizia di Spagna è a Palma de Mallorca. USA, testimonianze sugli UFO al congresso. E adesso vogliamo la verità. Essere Moana, ne abbiamo parlato. Ci sarà la docuserie. E ancora Valentino Kering acquista il 30% della Griff per 1,7 miliardi di euro. In vendita la villa in Costa Azzurra dove andava in vacanza Grace Kelly. Mica stupida. Salma Hayek, senza trucco, mostra un trucchetto per nascondere i capelli bianchi. E ancora, gestazione per altri cosa vuol dire? Reato universale. Ah beh, vuol dire che in Italia praticamente siamo come manco veramente un paese, l'ultimo paese dell'ultimo continente civilizzato proprio. Cioè, quando parleranno del mondo, a che livello si trova a livello di civilizzazione, l'Italia verrà elencata insieme ai paesi che sappiamo essere indietro per i diritti umani. Però andiamo avanti così. Tanto, guarda, forse da un certo punto di vista è meglio, perché se uno deve affannarsi per mettere al mondo dei figli quando il mondo sta implodendo, così, no? Montecitorio, arriva il dress code per entrare alla camera, vietate le scarpe da ginnastica. Queste sono le cose che contano, raga, queste sono le cose che contano in un governo serio, per fare una politica seria che cambi le cose. Quello che conta è il dress code. Sono contenta che qualcuno ha speso tempo, energie e risorse statali per mettere questa regola, perché non se ne poteva più di vedere questa gente con le scarpe a ginnastica. Nathalie Dompé ha sposato a Portofino il miliardario partito dal niente Chamath Palihapitiya. Meghan Markle sta per tornare a recitare? Addio a Randy Meisner, uno dei fondatori degli Eagles. E ancora, vediamo se c'è qualcos'altro interessante. No, raga, chiudiamo qui la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi torniamo con qualche notizia. Andremo. Dalla rassegna stanca andiamo quindi a vedere che novità ci sono appunto sulla morte di Sinéad O'Connor. A 24 ore dalla morte stanno emergendo nuovi dettagli sulle circostanze del ritrovamento del corpo, anche se le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente. Se n'è andata appunto a 56 anni la cantante irlandese, che da tempo soffriva di problemi di salute mentale. Stando al sito TMZ, la O'Connor sarebbe stata trovata priva di sensi nel suo appartamento londinese, ma la polizia si ha già escluso che si possa trattare di un omicidio. Scotland Yard ha fatto sapere di aver risposto a una chiamata di emergenza riguardante una donna che non rispondeva, proveniente da un'abitazione al sud-est della città. Al loro arrivo gli agenti avrebbero provato a rianimarla, ma sarebbe stato già troppo tardi. Sarà l'autopsia in programma nei prossimi giorni a stabilire le cause della morte della cantante, che aveva solo 56 anni. E sicuramente, se vi interessa, proprio per questa circostanza molto triste, io sto leggendo un sacco di cose, per esempio, che non sapevo. Cioè, conoscevo la famosa performance in cui aveva strappato la foto del Papa, avevo così, no, il sentore, anche se ero piccola, della politicizzazione del suo messaggio, però non sapevo per esempio che il suo tagliarsi i capelli fu una risposta alla casa discografica che le chiedeva se per favore poteva mettersi la minigonna e cose del genere, quindi comunque una sorella, comunque una grande artista e per cui ci dispiace. Non so bene poi tutta la faccenda perché la vedo con il burka, non so se lungo il cammino poi ci fosse stata una conversione, quindi però a quanto pare comunque almeno non è omicidio se non altro. Dunque noi ci ascoltiamo Estasi di Gaia, visto che è una bella canzonotta estivotta, e quando torniamo continuiamo a parlare in qualche modo di lei, perché parliamo anche dell'Irlanda del Nord.
Sono fuori per strada, non so dove mi trovo.
Fun Loving Criminals dal 2004 con We Have All the Time in the World, che è l'esatto contrario di quello che abbiamo noi. Io con voi, raga, non abbiamo tutto il tempo del mondo, abbiamo ancora un'oretta e venti insieme. Andiamo a vedere però se effettivamente in Irlanda del Nord, che storicamente sappiamo essere appunto quella parte, no, dell'Irlanda che si è voluta emancipare e separare dal resto della Gran Bretagna. Scusate, loro sono notoriamente cattolici mentre tutto il resto della Gran Bretagna è protestante, e io mi ricordo che quando andai a fare una vacanza studio, erano gli anni fino agli anni 90, 2000 così, e andammo a Belfast, arrivammo con questo pullman che ci portava da questa università che era un po' fuori dalla città dentro, giusto il tempo di scendere che c'era il bomb scare e siamo tutti risaliti allegramente sull'autobus e tornati al campus. Erano anni in cui comunque gli indipendentisti ancora tiravano, cioè minacciavano, c'era del terrorismo, del eire, voglio dire eire, però non sono sicura. Dunque, vediamo un po', il mio nome è Mai Più, 20 anni di cambiamento. Allora, chi sapeva che il Titanic è stato costruito 95 anni fa a Belfast? Io non lo sapevo, per esempio. Sono tutti pazzi questi irlandesi, come si fa a farsi sponsorizzare da un disastro, perché non pensare ai cittadini illustri come George Best o Van Morrison, invece di piazzare al numero 16 di High Street una targa che celebra Sir James Murray, inventore del lassativo più famoso al mondo, il latte di magnesia. Il motivo è il senso di quell'impresa. Il Titanic lo avevano costruito tutti, operai cattolici e protestanti, nel 1912, ed è una cosa che è appunto un simbolo di unione, e per questo sì, invece di scegliere qualche targa altisonante, hanno deciso di mettere questa. Fa molto sorridere, devo dire la verità. Comunque c'è un cicinino di pubblicità, ma noi torniamo subito dopo con un throwback. Vi avevo promesso un super throwback. Quello che ne avevo calcolato è che oggi ogni cosa che metto, che siano i Fun Loving Criminals o i Calling, mi viene da piangere. Perché anche questa che parla di altro, tutt'altro, però comunque non pare tristezza. Ma veniamo a noi, perché ho visto diversi video sui social che ovviamente prendono un pochino per i fondelli tutta sta faccenda, no, degli UFO in USA, che sembrerebbe se ne parli come una cosa assodata, cioè si è tolto finalmente il coperchio alle pentole, com'è che si dice? Insomma, testimonianze sugli USA. Il governo americano starebbe nascondendo importanti informazioni sugli UFO, che tra l'altro non si chiamano più UFO, ma si chiamano UAP, ovvero fenomeni aerei non identificati, Unidentified Aerial Phenomena, che è il termine ufficiale aggiornato. Lo ha sostenuto mercoledì a un'audizione degli Oversight Committee, organo che vigila sul corretto funzionamento del governo federale, dalla Camera dei Rappresentanti, un veterano dell'aviazione USA, David Grush, ribattezzato la talpa degli UFO. Niente a che vedere con gli omini verdi. La questione riguarda la sicurezza nazionale, perché la preoccupazione dell'Oversight Committee è che gli oggetti visitati dai piloti, avvistati dai piloti, possono essere pericolosi avversari degli... È strano che la mettono sulla competitività e chi ce l'ha più lungo. Secondo dati raccolti dall'ufficio avvistamenti USA, solo l'anno scorso i fenomeni segnalati sarebbero più di 600. Grush, che nel 2019 era in servizio al National Reconnaissance Office, l'agenzia che gestisce i satelliti spia statunitensi, è stato informato di un programma pluridecennale di recupero degli UAP a cui mi è stato negato l'accesso. Alla domanda se il governo degli Stati Uniti avesse informazioni sulla vita extraterrestre, Grush ha affermato che probabilmente si è a conoscenza di attività non umane sin dagli anni 30. L'ex veterano ha dichiarato di aver saputo che gli Stati Uniti sono in possesso di astronavi aliene, aperte e chiuse virgolette, e hanno rinvenuto resti biologici non umani, proprio nelle aree in cui quei veicoli si sono schiantati. Grush, che forse si pronuncia Grush o Grush, ha anche spiegato, c'è proprio un nome da comandante dell'aeronautica questo qua, Lieutenant Grush, proprio nelle aree in cui quei veicoli si sono schiantati, dichiarazioni dei fenomeni aerei non identificati sono costate molto sia a livello professionale che a livello personale. C'era un interesse bipartisan per le affermazioni di Grush. Sia i deputati repubblicani che quelli democratici hanno chiesto informazioni al veterano sugli UFO e come saperne di più sui programmi del governo.
Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me.
Visto anch'io ed è bellissimo sotto tantissimi punti di vista, sia che allora siamo andati io, Lale, la Lia e l'Irene, la bimba della Lia che ha 6 anni adesso, e quindi si poteva godere del film da diversi punti di vista, cioè persino la bimba che comunque vede comunque questo, no, filmone tutto rosa, gommoso, patinato, comunque si è divertita lo stesso, mentre noi tre millennial abbiamo, cioè almeno io e Lale in particolare, commossissime. La Lia non so, non abbiamo avuto tempo di confrontarci perché non so se lei era molto una da Barbie da piccola. Io le Barbie le amavo parecchio. Però poi cos'è successo? Che non essendo io la bimba tipica, carina, a modino, biondina, proporzionatina, eccetera, molto presto la femminilità che le Barbie trasudano, io l'ho quasi ripugnata, cioè l'ho quasi... so come dire, l'ho rifiutata, ecco. Perché il problema mio qual era? Che... l'unico tipo di femminilità che poteva esistere era quello, cioè di corrispondere, no, a certi canoni, a certe... Dato che io non corrispondevo, allora l'ho rifiutato in toto. Che schifo il rosa, che schifo le Barbie, che schifo i trucchi, che schifo le permanenti, che schifo. E sono andata nella direzione, quella che... è una direzione, cioè non c'ero solo io in quella direzione, intendiamoci, ho trovato anche tante altre ragazze che come me, non identificandosi per forza in quello stereotipo, hanno trovato la loro strada alternativa, che era un po' più darkettona, un po' più rock, un po' più, no, alternativa. Ma vedere il film, vedere, ritornare in quel mondo, perché tu guardando il film, per come la prima parte è girata, è come se tu stessi di nuovo, tu torni bambina, è come se tu stessi di nuovo giocando con le Barbie. E raga, cioè a livello proprio emotivo è stato devastante. Per di più poi sì, c'è tutta la insomma, la storia che ovviamente ha questo sottotesto neanche per niente velato di come Barbie pensa, lei, la sua consapevolezza è che è stata creata per aiutare le bambine, le donne nel mondo reale a capire qual era il modello da seguire, cioè quello di Barbie, ovvero Barbie dottoressa, Barbie presidente. In un mondo come Barbie Land, Barbie è la protagonista, quella che prende le decisioni, quella che ha tutto in mano. E quando cominciano ad esserci delle crepe a Barbie Land, lei viaggia verso il mondo reale, ritrova quella che era la bambina che giocava con lei e con la quale aveva creato questo legame, per il quale anche le cose a Barbie Land si facevano cioè cominciavano un attimo a scricchiolare, perché c'era qualcosa che non andava nei sentimenti, no? Nella vita della bambina che giocava con lei. E niente, raga, cioè è stato un roller coaster di emozioni, un roller coaster di emozioni, bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Dunque, noi andiamo velocemente in pausa, poi ci ritroviamo con Alessia Galatini per TV streaming e canzoni, e magari sentiamo anche lei forse ce l'ha parlato anche la settimana scorsa, comunque avrà i suoi consigli, così carta e penna, siete già pronti fra poco. E dunque, intanto bentornati, bentornate e bentornate, sempre venerdì 28 luglio. Io ho agevolato il collegamento con la nostra Alessia Galatini. Ciao Ale.
Buonasera a tutti quanti, come stai?
Ale, non benissimo, perché oggi a te tocca l'infausto compito con me di chiudere proprio l'ultima ora dell'ultimo giorno dell'ultima puntata di questa stagione di Mania di Protagonismo.
Aiuto, meno male che me l'hai detto tipo mezz'ora fa, perché altrimenti troppa responsabilità, me la sarei vissuta malissimo tutta la settimana.
Hai visto che ho fatto bene a sorprenderti.
A lanciare la bomba all'ultimo.
Ok.
Detto ciò, mi scuso con chi è all'ascolto, perché non ero preparata.
Ma tanto non è che devi fare niente di diverso, cioè devi dare
Hai anche ragione.
Sempre i consigli per cosa guardare, solo che invece, cioè, che ha un carico, capito, emotivo importante.
Bello strong.
Per me
poi
sì.
Lasciamo andare tutti in vacanza. No, ci sta.
Poi guarda, sono una proprio con gli addì, faccio schifissimo i saluti.
Ah, sì, anch'io,
gli addì.
Quando ho deciso di finire terapia, ho chiesto altre 4 sessioni solo per decidere di finire terapia. Quindi siamo sulla stessa barca.
4? Capisco una. Dici, vabbè, la prossima volta parliamo del fatto che sarà l'ultima. 4?
Io ho deciso che più o meno mi sentivo pronta, però pagavo mensilmente, ho pagato tutto il mese e sono arrivata lì e ho detto, dai, io stavo pensando che forse alla fine sono abbastanza ok con quello che abbiamo fatto ad andare, e la tipa era tipo, ma mi hai pagato altre 4 sessioni? Sì, certo, dobbiamo ben chiuderlo questo capitolo.
Ma scusa, di cosa ti ho parlato le altre 3?
Non me lo ricordo anch'io, sicuramente un po' dei problemi con le chiusure, per lasciare andare le cose. Però ora che avessero, cioè non hanno occupato 4 sessioni, sicuramente ci abbiamo buttato dell'altro.
Adoro. Dunque, my dear, sono andata a vedere Barbie, finally.
Bravissima, perché io voglio parlare di questo per 85 ore.
E basta, non ne sta parlando nessuno, tra l'altro, infatti.
No, esatto. Vabbè, scusa, vuoi mettere che quanto è importante il parere di Manieri Protagonismo?
No, certo, assolutamente. Io, guarda, la prima considerazione che ho tratto ieri, proprio all'intervallo del fine primo tempo, è stata, raga, ma io non capisco perché gli uomini si sono così agitati. Pensavo che fosse perché non l'avevano capito, invece è facile da capire.
Sì, forse questo è molto peggio.
Esatto, cioè, ho detto magari, sai, non l'hanno capito e allora sono un po' confusi, gli ho dato anche il beneficio del dubbio, no?
Sì, allora, io quando l'ho finito, perché tra l'altro da noi non c'è questa cosa magica dell'intervallo qua in terra, quindi è stata proprio una carrellata unica,
sì.
Ho avuto un po' la sensazione che fosse effettivamente un film molto astratti, di cui io mi sentivo abbastanza la target audience, cioè da riuscire ad arrivare,
certo,
a tutti i livelli di riferimenti, certo, che stava facendo. Però è anche vero che era molto satirico, e non so se tutti abbiano colto che fosse una satira e non fosse, cioè, volutamente superficiale su certi aspetti, tipo il personaggio di Ken. Mi auguro di sì.
Dai,
però ecco,
dai, così, così però volete proprio che vi trattiamo da, da bambini delle elementari, gli uomini. Cioè, io avevo, non ho una grande stima, però più di così sì. Cioè, pensavo che ci potessero arrivare, che chiaramente era grottesco, è esagerato.
Sì, ma sicuramente, infatti, una... sono fiduciosa che una porzione di uomini abbia apprezzato e capito l'umorismo.
Sarà uno spartiacque, Ale, questo. Chi è in ascolto, fate il, lo chiameremo il Barbie test, come il back del test, ma il Barbie test, no? Se domani avete, non so, un appuntamento con la vostra nuova fiamma, il vostro Tinder, quello che è, fate la domanda: hai visto Barbie? Sì, no. Se sì, ti è piaciuto? Sì, continua l'appuntamento. No, grazie, arrivederci.
Gaffa, gambe levate.
Esatto, no? Anche perché... davvero, non so come dire, è insindacabile, non so, cioè è molto difficile, adesso capisco che ci si riesce sempre volendo a polemizzare, però appunto perché a tanti livelli quello universale è insindacabile, cioè che la realtà delle cose sia in un certo modo e che non vada bene così è abbastanza insindacabile.
Tu penseresti, invece...
Invece.
Sì, poi non so neanche io, perché cioè, ci vogliamo fare del male, nel senso che raramente io uso Facebook, più che altro solo per cose di lavoro, ma in questi giorni inevitabilmente quando lo apro ci sono sempre articoli di varie testate italiane che parlano di Barbie. Ho fatto un paio di volte l'errore di leggere i commenti ed ero lì tipo aiuto.
Ma perché sei andata? Cosa, che forma di autolesionismo ti
ma
è...
infatti non ho capito, non ho capito.
Era
infatti
l'ultimo
sono riscappata nella mia bolla.
Era vedere Facebook.
Sì. Ma addirittura gente che scriveva cose tipo: chi va a vedere questo film ha bisogno di un TSO, raga, ma tutto ok? Cioè, ne sono state molto tranquilli.
Ma guarda, ci sono dei questi video di incel adesso su TikTok. Se vai a vedere Barbie sei un beta. Non fatevi costringere dalle vostre donne a vedere Barbie perché siete dei... Ah, poi fanno il... c'era questo tipo tutto palestrato, gonfissimo, che diceva... che tra l'altro fa ridere perché è proprio come Ken.
Sì.
Però
ok. Però esatto, non c'è l'ironia, non
no,
la cogliamo.
No, non la possono cogliere. Che diceva, allora, se andate a vedere Barbie siete beta. Ci sono un paio di eccezioni, tipo accompagnate le vostre figlie, ok, siete alfa. Ma in ogni altra circostanza siete beta. Cioè, mamma mia, che
palle.
Sì, ma
che poi, cioè, Sweetie, ne stai parlando più te facendo tutti questi complessi mentali che
tra
forse sei andati avanti per la tua strada, cioè, però ok.
No, guarda,
okay. Non...
credo che, no, davvero, siamo in un momento in cui non si può più, non so come dire, perdere troppo tempo a discutere, nel senso...
No, esatto.
Ormai le cose le abbiamo dette, raga, ve le abbiamo spiegate, chi ha orecchie per intendere intenda, altrimenti la rivoluzione, onestamente.
Sì. Sì, detto ciò, infatti è anche molto entusiasmante che ci sia un film così mainstream, che
esatto,
magari dice cose
esatto,
che finora sono esistite soltanto magari nelle nostre bolle social, nei
corsi
di Tumblr, eccetera eccetera. È bello essere arrivati a questo momento della storia in cui
esatto, è proprio quello che gli sta sulle palle, perché finché eravamo io, te e altre due femministe incazzate senza reggiseno che dicevano il patriarcato, allora loro stavano comodi. Quando è una cosa così mainstream comincia a bruciargli un po' il sederino, capito?
Sì.
Bene.
Però detto ciò, parlando delle cose positive del film,
sì,
tutto bellissimo.
Tutto bellissimo,
tutto bellissimo,
rosa,
tutto così carino.
No, allora, devo dire che Greta è stata particolarmente brava a suonare le corde della me bambina, che in un nanosecondo è tornata a giocare con le Barbie, anche quando poi... È vero che poi da adolescente, cioè crescendo, ho avuto un rapporto conflittuale con le Barbie e quello che rappresentavano, ma è innegabile, che, adesso non so tu, ma io da bambina, quando ancora non era stato scritto, no, su di me tutte quelle robe che poi hanno pesato negli anni, negli anni che a venire, la gioia, come si possiamo definirla, cioè... incontaminata di giocare con le Barbie era qualcosa di bellissimo e meraviglioso fino a 4, 5, 6 anni, cioè capito, non c'erano ancora tutte le problematiche che poi sono sorte successivamente.
Sì, io sono sempre stata una grandissima fan in realtà, e forse anche fino a 10 anni, cioè mi ricordo di averla portata avanti parecchio.
È giusto, giusto. Guarda che credo sì. che chi ha giocato più a lungo con le Barbie sia, non so come dire, sia indicativo di aver potuto vivere di più l'infanzia. Quando uno le mette, una le ha messe giù per tutta una serie di motivi, magari ha dovuto crescere troppo in fretta, magari non si ritrovava nel, appunto, in questo gioco che era così, non mi viene la parola giusta, però era il gioco ideale, nel senso proprio di perfetto idealmente. Quando cominci a confrontarti con la realtà, è ovvio che la Barbie non è più realistica, non è una cosa di tutti i giorni. E allora la metti giù, ahimè, finisce l'ingenuità, sì. finisce la magia.
Sì, è vero. Tra l'altro io questo ricordo molto bittersweet, come si direbbe in inglese, perché avevo tutte le Barbie a casa di questo mio zio, da cui andavo sempre dopo scuola e giocavo a casa sua mentre mia mamma lavorava. E mi aveva costruito, perché faceva il falegname, queste bacheche in cui tenere le Barbie,
oh,
che è una cosa dolcissima.
Esatto. Dio, che invidia profondissima!
Beh. No, era veramente una delle mie più grandi gioie d'infanzia, perché poi cioè, arrivavo lì, loro stavano lì al sicuro, cioè non erano tutte ammassate in una scatola,
no.
erano belle vestite, appese al muro. Io arrivavo, poi prendevo quelle con cui volevo giocare, c'era la casa delle Barbie, e poi a fine giornata le rimettevo lì al loro posto, bellissime tutte
che
esposte.
Bello,
sì, solo che molto tristemente poi quando mio zio è mancato, sua moglie è andata un po' in crisi mistica e ha tipo svuotato tutta questa stanza in cui c'erano tutte le mie cose. Io queste Barbie non le ho mai più riviste,
no.
perché sono proprio scomparse. Che è molto triste.
Ma
sì,
scusa,
però
ma le Barbie no, senza dirti niente.
Sì, senza dirmi nulla, perché ero già a Londra e quando sono tornata la volta dopo erano scomparse. È stato molto triste. Però sono stata una grande parte della mia infanzia, una grande gioia.
Ci credo, anche perché la piccola Capricorno che era già in te godeva come un riccio a vederle tutte belle, no, incasellate,
esatto.
ordinate, organizzate.
E anche la piccola me gay, sinceramente, ha trovato al 100% il suo tipo, che è bionda con gli occhi azzurri. Infatti per tutto il film ero lì tipo a chiedermi come facesse Margot Robbie a essere una persona reale su questo pianeta, perché cioè, veramente
va bene
spropositata.
No, troppo. Infatti è quello forse l'unico aspetto criticabile del film, è quello lì che ho stabilito che l'unico difetto del film è che Margot Robbie è troppo figa, cioè non è
ma proprio indegna,
non è normale, raga, non
sì, cioè davvero, per me, per quanto cioè nel senso Ryan Gosling un bell'uomo e tutto, ma se questo vuol dire proprio
non c'è paragone,
azzerato,
non c'è paragone, a parte che
polto.
Io non sono una non ho mai, cioè a me proprio io sono una da facce, no, e
sì,
più
sì,
che
sì,
da
sì.
fisici negli uomini. E sulle facce che uno può essere anche muscoloso o meno muscoloso, pazienza. Lui per me di faccia non mi è mai tanto piaciuto.
Sì, neanche a me, però ti dico sicuramente, cioè non è che sia un
ragazzo
brutto,
ragazzo,
chiaramente,
certo.
Però sai, proprio lei è su un'altra stratosfera.
No, è un altro pianeta, raga, proprio.
E infatti anche lì la battuta che fanno metà del Margot Robbie non è la persona giusta da
selezionare. esatto.
Sono stati proprio bravi a calcare
sì.
quella linea del sappiamo di star
siamo
lavorando con un prodotto super
commerciale,
siamo consapevoli delle problematiche, ma faremo riferimento a queste cose in modo da poter giocare un po' con entrambi i vuoti. Molto molto smart da quel punto di vista.
Sì, ma è tutto smart. Allora adesso andiamo un attimo in pubblicità, quando torniamo però, tanto è l'ultima puntata, cazzo mene, continuiamo a parlare di Barbie perché e poi parliamo soprattutto di Alan, per favore, perché Alan è il mio personaggio,
abbiamo cose da dire,
è il mio nuovo personaggio preferito del film, cioè il mio personaggio preferito del film. Ok, I'm ready in my deal. Stile. The Weeknd con Ariana Grande, che hai visto, Ale, che si stanno divorziando dopo due anni di matrimonio con sto Dalton qualche cosa che non...
Io non sono molto aggiornata sulla vita e sulla musica di Ariana Grande, però sì, questa cosa del divorzio è arrivata anche a me. Come ci sentiamo a riguardo? Perché io sono reduce da Taylor Swift e Joe Alwyn, che si sono lasciati, non credo che soffrirò mai altrettanto.
Ma allora, lui no per Taylor, per me, ti dico.
A me piacevano tanto invece, erano carini.
Ma no, scusa, scusa. Io
no,
pensando...
non quello dei 1975.
Sì.
No, 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 no.
Stavo pensando a lui, io sì, sì.
No, io dicevo il biondino con cui stava prima, con cui è stata 6 anni, quello che è, che ormai sì, si dava sì. per scontato che Forever and Ever invece.
E invece, non
una caduta, sì, tra l'altro appunto una separazione sentita, perché se poi è andata a recuperarsi quello
Madonna,
dei 1975.
Veramente. Ma era un proprio, sai... un...
proprio un palese chiodo schiacciachiodo
sì,
lì,
sì,
eh.
Un cry for help grossissimo, tipo, raga, non sto bene.
E, raga, aiuto.
Raga, aiuto. Sai anche chi poteva essere, adesso che ci pensavo, una candidata Barbie perfetta? La Taylor.
La Taylor è molto Barbie.
Porca
sì.
miseria, se è molto Barbie. Sì, anche sì, lei sì, sì, sembra che l'hanno disegnata con la matita e poi l'hanno dato vita.
È vero, è vero. È sempre a fare i concerti sotto la pioggia, sotto le tempeste, sotto i fulmini. I capelli, anche se sono zuppi,
mamma
in qualche
mia.
Modo vengono fuori una figata improponibile.
Come fanno?
Non è chiaro.
Lì,
non lo so.
Ale.
Non lo so. Tra l'altro, davvero, c'è cioè, al concerto, manco da dire Photoshop. Cioè, sei
no,
lì
no,
sotto
esatto.
la pioggia davanti a tutti. Cioè.
Esatto. Non lo so,
indegna.
Non lo so, noi donne, infatti noi siamo America Ferreira, Ale.
E noi siamo lì, tipo, esatto. we're doing our best.
Ordinary Barbies, noi, che vabbè, che ci
Barbie
vuole.
Depressione.
Bellissimo, ecco, quella per me è un picco anche lì di genio. Cos'è, cos'è, Constant Thought of Death?
Sì,
sì,
com'è che era più... Sì, comunque
pensieri
sì,
ossessivi sulla sì. morte. Barbie, pensieri ossessivi sulla morte. Andrebbe, quella andrebbe tatuata, Barbie, pensieri ossessivi. Barbie, picchi di depressione. Beh, no, raga,
spettacolo,
morta.
Spettacolo.
Non vogliamo spoilerare troppo, effettivamente è passata solo una settimana qui in Italia, andate a vederlo per carità di Dio, perché davvero sotto mille milioni di aspetti merita tantissimo. Appunto una... mention, worth mentioning, Alan, che la mia amica Alessia, non tu, l'altra, Tannoia, che è venuta con me al cinema, mi fa, sì, Alan, ma io proprio invece...
No, io zero, zero ricordi di questa bambola.
Zero.
No, zero totale.
Zero meno.
Io avevo Skipper, che menziono
sì,
una volta
sì,
solo,
sì,
però
sì.
Alan proprio, e neanche quella che dovrebbe essere sua moglie, che è la bambola incinta.
Stace? Ah, no, ho capito. Vabbè, vai.
Cioè, a quanto pare, quando questo Alan era uscito,
sì,
era sposato
anche...
con la Barbie Midge.
Midge, che ridere. E tutte, credo, possiamo dire di aver avuto invece la Barbie stramba, come perché io purtroppo, Ale, io l'ho dovuto vedere in italiano adesso.
Che fatica,
adesso,
che
infatti,
fatica.
Adesso mi stavo adoperando per rivederlo altre 14 volte in inglese.
Lingua originale.
Certo. Come si chiama la Barbie stramba in inglese? Weird
in realtà l'hanno Weird Barbie, sì.
Ah, ok. Quindi
sì,
non
sì, sì,
ce l'hanno fatta.
Non danno... troppo stravolto.
Esatto.
Sì, sì. Che tra l'altro invece a me fa molto ridere, perché io ho sempre custodito le mie Barbie come dei tesori preziosi. Quelle che mi venivano rovinate erano tutte colpa di mia sorella, che invece aveva soltanto ed esclusivamente Weird Barbie. Tutte con i capelli tinti, tutte senza una gamba. Cioè, tutte proprio
io
distrutte.
Ero una via di mezzo. Cioè, nel senso che due o tre weird ce l'ha. Allora, io avevo questo problema che quando la Barbie era nuova, allora come chi si teneva proprio, no, come un gioiellino, pettinatina, addirittura tenevo la scatolina, la rimettevo a dormire lì, gli avevo fatto il letto e tutto. Quando mi passava un po' la novità, cominciavo ad annoiarmi e allora...
a fare esperimenti
esatto,
sulla Barbie.
E allora lì gli tagliavi un po' i capelli, provavi a cambiare i vestiti, lì alcune devo ammettere che hanno fatto poi la fine di Weird Barbie, anche se mi è piaciuto che hanno, come si dice, reinstated l'importanza della Weird Barbie come chiave di,
sì, di esplorazione di sé, di creatività, sì.
Esatto, perché anche Weird Barbie non è che deve essere, come si dice, no, bisfrattata così solo perché non è perfetta, era l'espressione della creatività di qualche bambina in qualche caso, o bambino, insomma, chi ci giocava. No, vabbè, se devo dare un voto, guarda, 9,5, ma solo perché Margot Robbie è troppo figa.
È troppo indegna. No, cioè, ma veramente tutto dal scegli il tacco, la Birkenstock, cioè proprio dei livelli, dei picchi. Sì.
E anche Will Farrell, geniale. Ah, e poi aiutami un attimo a ricordare. Allora, l'altro, dunque, c'è Ken e Ken. E poi c'è l'amico di Ken, che è quel ragazzo, quell'attore nero che a parte mi fa un sesso impressionante. Dove
ma
l'ho già visto?
Il tipo di Sex Education? No.
No. No. Ah, no, no, no. Non quello che anche lì mi ha fatto straridere che... onestamente, non per dire, ma tutti i Ken sembrano tutti gay. Se poi uno vuole
sì, 100%, 100%.
Tranne uno che è quello un po' più macho, quello nero, però più mulatto che nero.
Sì, forse è un vago ricordo, però non saprei dire dove l'altro fa.
Ma ha fatto qualcosa e lui mi è...
Però Ken anche lui, no? Cioè, non è un altro personaggio.
No, allora, si chiamano tutti Ken, ovviamente, ho capito bene, no? Però poi ci sono i Ken alfa e i Ken un po' più beta. Tipo che i due rivali che si vogliono conquistare Barbie Stereotype... sono Ken
Alpha, ok, coso... questo qua che dici tu è uno dei Ken beta.
Esatto. E poi vabbè, l'altra battuta che credo di avere proprio sputato della saliva al cinema è quando hai detto a Ken cosa fa. Io spiaggia. Io faccio spiaggia, ma nuoti, corri nella spiaggia.
No,
spiaggia. Nella spiaggia.
Spettacolare. Anche quando poi sono a Los Angeles che cerca di andare dai panini a farsi dare un lavoro, cioè, tipo, no, io non salvo nessuno.
Non so nuotare, spiaggia. Ok, perfetto. No, vabbè, ripeto, se avevate bisogno dell'ennesimo... non credo che ne abbiate bisogno perché è un anno che pubblicizzano questo film, quindi...
ma secondo me sai che tanto c'è... mia mamma quando andava a vedere Barbie pensava che andasse a vedere una cosa per bambini. Cioè, non so se ha la fascia... Sì, non so se ha la fascia, diciamo, miei genitori, cioè 45-50.
Dici che hanno bombardato i social, ma i nostri e non quelli...
Sì, cioè, mia mamma è proprio convinta che fosse un film per bambini e io ero tipo, mamma, no...
Che strano, perché mia mamma invece, per esempio, cioè, sai che forse, no, mia mamma è così, quando le dici ma io vado a fare questa cosa, dice sempre voglio venire anch'io anche se non sa cos'è, quindi in realtà non ti so dire se sapeva.
Di avesse.
Esatto, comunque l'attore è Kingsley Ben Adir, che vi dico che è un bono per me di proporzioni cosmiche, che ha fatto, mo vo dico. Ah, ecco dove l'ho visto. Vabbè, Secret Invasion, Peaky Blinders, High Fidelity, The OA. Ma non l'ho visto in nessuno di questi. Non mi viene in mente dove cacchio l'ho visto.
Quindi non è chiaro da dove lo siamo tirati fuori. Comunque il nome è molto familiare anche a me.
Dai,
sicuramente ha fatto qualcos'altro.
Mannaggia la pupazza. Dove l'ho visto, mannaggia me. Vabbè, comunque, buonissimo. Buon per lui che, insomma, è in un filmone oneone e siamo contente per lui. E io metto una musichetta, una canzoncina e poi ci dai qualche consiglio su cosa guardare in questo lungo mese di separazione.
In questo lunghissimo mese, aiuto.
Va bene?
Sì.
Non so se...
Sì.
Vabbè, no, sì, scusa, stavo sospirando per il mese di separazione, non per te.
Ok, allora basta, a posto.
Arieccoci, sempre in collegamento con... avevamo messo giù il telefono, cosa stavi facendo? L'hai messo in viva voce.
Sì, l'ho messo in viva voce, l'ho lasciato in carica e ora l'ho staccato dalla carica. Come fai? Come te ne sei accorta?
Si è sentito, sai, tipo un click clack di cavi che si... Dunque, cosa ci consigli come primo suggerimento di questa rubrica oggi?
Allora, sono entrata un po' in un loop di documentari di recente.
Ok.
E ho visto questo documentario appunto su Netflix che mi ha molto provata psicologicamente, quindi vi ricambio il favore e ve lo consiglio anche a voi.
Grazie.
E si chiama The Deepest Breath in inglese, penso che l'abbiano lasciato uguale in italiano, vorrei dire, provate a vedere.
Come si dice, hanno deciso di provare questo brivido di lasciare...
Esatto, forse pensavano non avrebbe fatto abbastanza soldi e quindi hanno detto vabbè, non ci sprechiamo neanche di tradurre il titolo. E comunque in realtà parla tra l'altro di un'atleta italiana che si chiama Alessia Zecchini, okay. Che è al momento la campionessa mondiale di apnea. E praticamente tutto il documentario segue le sue varie avventure nel cercare di ottenere questo record di apnea, ma apnea fatto in mare aperto, e quindi dove lei continua a scendere sempre, sempre, sempre più a fondo nel mare buio e spaventoso con un solo respiro.
Cioè, aspetta, proprio la disciplina dell'apnea, lei vuol fare un record tipo?
Sì, lei vuole essere la persona che va più, diciamo, a fondo possibile con un solo respiro.
Ok.
Allora, non ve lo consiglio se vi mette particolarmente ansia il mare aperto.
Esatto.
Perché c'è l'equivalente di una forte sensazione di claustrofobia / vertigini in mare.
Ma è una storia vera?
Sì, è una storia vera, sì, sì, è un documentario. Okay. Sì, sì, è tutto fatto, cioè, la persona che stava, la regista del documentario, ha seguito l'atleta Zecchini per anni mentre si allenava per cercare di battere questo record, quindi segue un po' tutta la sua storia da quando era un adolescente un po' testa calda che tendeva a fare casini pur di vincere, al suo poi diventare più centrata, più bilanciata, più... insomma, in grado di effettivamente sì. lavorare con delle altre persone, con un team, di non fare un po' delle stronzate.
Okay.
Quindi c'è anche quell'aspetto un po' umano.
Uh-huh.
E c'è anche la storria d'amore che lei ha con il suo, diciamo, allenatore. Che non è un allenatore in realtà, perché mentre tu fai questo tipo di attività, si scopre guardando il documentario, hai questi... safety diver, quindi queste persone che si tuffano insieme a te, che ti devono riportare okay. su in caso okay. Tu stia male o ti manchi il fiato, insomma tu non sia in grado di risalire da sola, e quindi questo è uno di quelli che faceva l'attività con lei. Non vi spoilerò troppo, però è molto angosciante.
Ha tutta l'aria, o in questo caso sì. l'acqua di esserlo.
L'acqua, perché sono, cioè, entrambe due persone comunque che questo sport lo vivono proprio al 100%, sai, quel tipo di atteggiamento del questa è la mia vita, quindi, cioè, è normale che io rischi la vita tutti i giorni facendo questa cosa.
Anche perché io credo che per fare... questi sport estremi a questi livelli, un pochino di follia tu ce l'abbia, cioè,
sì,
tu,
cioè, forse ti può capire solo una persona che la condivide di base.
Angosciato, cioè ma angosciato senza manco averlo visto, complimenti.
No, ma poi vabbè, cioè, riprese assolutamente pazzesche, perché proprio tu la segui mentre lei fa tutte queste immersioni, vedi effettivamente quanto va a fondo, cioè ti rendi conto di quanto tempo sta passando, cioè robe assurde, e poi ti fanno vedere anche proprio senza troppi filtri cosa succede se effettivamente rimani senza aria, al modo in cui il tuo corpo va in shutdown totale, cioè proprio robe... belle strong.
Per l'estate, siccome... mare, per le vacanze.
Esatto, siccome vi ho già spoilerato che in realtà lei è campionessa mondiale di, insomma, record, alla fine riesce ad andare a fondo 103 metri sotto il livello del mare, capito? Con un respiro e basta.
Con un respiro e basta!
Capito? È per forza, perché va giù dritta e poi deve tornare pure su, quindi sono 206, cos'è?
Aspetta,
avanti e indietro.
Aspetta, però... una roba, lei va giù, cioè quello che la tira giù, lei non fa del movimento per andare giù, giusto?
Sì, che fa del movimento.
No, è vero.
Te lo giuro di sì, nuota verso il fondo e poi risale attaccata ad una corda, però cioè è comunque lei che si spinge, anzi se la toccano, se fa qualcosa per farsi aiutare non conta, cioè le annullano l'immersione.
Che ansia.
Sì, sì, cioè non è che le mettono un peso che la porta giù, proprio
no.
lei che nuota.
Io ho st'immagine di quelli che fanno apnea, che effettivamente a volte hanno questo corda.
Sì, perché
palo.
Secondo me ci sono due cose diverse, cioè lo fai da fermo e stai sott'acqua, o c'è
praticamente
la combinazione del tengo respiro ma vado anche il più a fondo possibile, e a quel punto però devo nuotare.
Madonna.
Sì,
bene, come Till the Last Breath hai detto?
The Deepest Breath.
The Deepest Breath, ok, su Netflix, giusto?
Sì.
Ok, grazie, e andiamo in pubblicità. Dopo vorrei qualcosa con i gattini e i fiorellini, grazie, no, scherzo.
Ci proviamo.
Ci scherzo, quello che vuoi, quello che hai. All out here for a bitch.
Bella quest'ultima canzone che hai messo, non la conoscevo.
Non la conosco. Tu e la tua maledetta gioventù.
Lo so, però molto carina, l'ho cercata mentre l'ascoltavo.
Ah, ti è piaciuto? È molto bello il concept, hai visto? Che carino.
Sì, ma poi anche la melodia, sembrava un po' James Blunt, sì, piuttosto sì, una sua
James
canzone
Blunt
che non conoscevo.
Prima di James Blunt, perché è del 2002, sì, i Five for Fighting, io non so se lui è un Nepo Baby, ho questo ricordo che il cantante dei Fighting sia un figlio d'arte di qualcuno di importante, però questa fu un singolo, solo questa, fu un singolo di successo nel 2002 e a me, non so, mi piaceva un sacco perché appunto era carina l'idea, no, di Superman che si lamenta del fatto che anche lui, no,
anche lui ha i suoi problemi.
Esatto, anche lui ha i suoi problemi e non è così normale che un uomo voli con le nuvole tra le ginocchia, cioè che gli dà, insomma, gli crea ansia, ecco. E dunque, Alessiuccia, dici, visto che ci siamo, altra ansia, altro...
No, basta ansia, anzi, ah, okay. È totalmente a caso, ieri ho scoperto che è uscito al cinema in questi giorni in Italia un film di cui ho letto la sceneggiatura, che alla fine non è andato in porto con la compagnia per cui l'ho letta, però è effettivamente un film carinissimo, una delle sceneggiature più carine e divertenti a livello di commedia che mi ricordo di aver letto, e il film si chiama Cattiva Coscienza.
Ok.
E è italiano, quindi colpo di scena. Quindi fra un Barbie e un Oppenheimer andiamo a supportare anche baby registi italiani.
No, ci sta, anche perché Ale, scusate se faccio questa digressione, ieri sera appunto cinema, come si chiamano, aiutami quelli, le pubblicità dei film prima, no?
I trailer.
Grazie. Il bastone della mia vecchiaia, l'Alessia, che non mi ricordo le parole, grazie.
E, non c'è problema.
Dunque, trailer parte, vedo facce conosciute italiane, tipo Ruffino, gente così, uomini da marciapiede, e già tremo.
Perché... Oddio. Cioè, questo era il titolo?
Si chiama così il film, loro fanno i prostituti. Ok?
Oh, signore.
Tu dirai, che bello, un film inclusivo che parla dei sex worker.
Non penso.
Immagina, esatto, prendi Carlo Vanzina e il sex work, ok? Metti insieme...
Urca.
E dico, porca vacca. Secondo trailer, come si chiama quel comico famosissimo romano... un po' cicciotto, molto mediterraneo, lui va tantissimo, c'è un sacco di speciali su Netflix, comunque fa questa sorta di parodia di lui che dovrebbe essere un agente segreto, il titolo non me lo ricordo, ma sai, veramente una comicità, ma ti giuro Ale,
terribile,
torte in faccia tipo, capito? A livello
ma
di
chi è il comico?
Brignano, ecco, non mi veniva.
Brignano,
okay. È uno che cioè lui proprio è idolo delle folle, mettiamola così, riempie tutte le arene, gli stadi, eccetera, eccetera. E c'è sto film in cui lui è questo maldestro agente di polizia, adesso mi ricordo se è tipo... Non lo so, raga, un livello, ma cioè 2 su 2 di film italiani, di trailer.
Ma sai, aspetta che sto volando, che mi sa che ho letto anche questo che stai dicendo.
Adesso ve lo dico come si chiama questo di Brignano.
No, ma si chiama Una commedia pericolosa, possibile?
Bravissima.
Eh sì, no, l'ho letto, ho capito qual è.
Hai capito?
No, sì.
Ok.
Terribile.
Adesso io non voglio fare la snob, io capisco che anche il medioman abbia bisogno di andare al cinema a distrarsi, a non pensare, capito, a dire mi faccio una risata, ok, ma così ancora, sono dei film che sembrano, ti giuro, sono anacronistici, capito, proprio?
Sì.
Cioè, non ce li...
Cioè, che se, sì, è un po'... Ma infatti mi ricordo... Cioè, nel senso, è una cosa che mi capita spesso di pensare, che sono quel tipo di film che se li facevano 20 anni fa andava bene uguale, non hanno proprio niente da portare né a livello proprio locale né tantomeno internazionale, ma poi
no,
proprio
vabbè, internazionale non è che a parlarne, non credo che verranno mai nei cioè se qualche volta spesso noi capita di vedere no robe di altri paesi europei che vengono portate a noi è perché, come dici tu giustamente, apportano qua. Questi non hanno nessuna speranza di essere esportati se non in paesi dove il livello è ancora più basso
ancora
del nostro,
più basso.
Capito? Che ne so, in Uzbekistan, non voglio offendere gli amici dell'Uzbekistan, ma magari, dato che c'è un po' più di no... sono un po' più resti al cambiamento, al progresso, magari non, guarda, mi è venuta una tristezza con quei uomini da marciapiede e cos'è, com'è che hai detto, missione,
una commedia pericolosa,
ma anche il titolo, raga, sa di 1985 proprio.
Sì,
perché
eh sì.
Siamo finiti? Ah, perché tu invece hai scovato,
eh no, perché
un film
invece io ne ho
italiano.
Menzionato un altro, okay. Che adesso c'è, nel senso, non vorrei dirvi che vi rivoluzionerà la vita, perché no, però no. Nel suo essere una commedia italiana è carina, fa ridere e ha questo concetto.
Ale.
Sì, ha questa premessa un pochino originale, nel senso che è mezzo fantasy, perché è ambientato, cioè è questa idea che diciamo la coscienza umana in realtà sia una persona che vive in un mondo alternativo e che ci controlla di base, che influenza le nostre decisioni per spingerci verso le scelte più morali.
Ok, ma che ognuno ne ha una o ce n'è una universale?
Sì, ognuno ne ha una.
Ah, ok, perfetto. Mi
quindi
piace.
È un po' anche Inside Out, se vuoi,
sì,
un po' quella,
sì,
quel
esatto.
Tipo di sdoppiamento lì. E praticamente segue questa coscienza che sarebbe la più brava, quella che ha i punti più alti, perché il suo umano, diciamo, è una persona super etica che fa sempre tutto giusto, che a un certo punto però si scopre super represso, quindi comincia a mandare tutta la sua vita al diavolo,
okay.
E quindi la coscienza, per non perdere, diciamo, la sua promozione, per non perdere i punti, scende sulla terra per cercare di farlo ripigliare.
Ma
un attimo,
è
carino. Sì,
vedi che non è difficile fare un film porco zio italiano che non sia
commedia, che perlomeno abbia qualcosa di un pochino più, non lo so,
Madonna,
alternativo da dire.
Io, Ale, cioè, no, guarda, mi è venuta una tristezza. È bella questa idea, è un'idea semplice, può essere, se sviluppata bene, può essere carino, leggero, non deve essere per forza Oppenheimer.
Sì, esatto, cioè non è un film impegnativo né niente, è una commedia, però secondo me nel suo snocciolare un pochino su questa idea della coscienza e del personificarla fa delle robe, cioè fa un po' una cosa all'Inside Out, ma per adulti.
Ma questo è al cinema o Netflix?
È al
sempre?
Cinema.
Ok, si chiama?
Cattiva coscienza.
Mi piace.
Quindi se vi capita, questo ci può stare.
Brava, bravissima. E non so, in realtà sono i 59. Vuoi dirci al volo l'altro che avevi preparato e poi ci salutiamo tra le
prossime... Ma in realtà erano questi tre, compreso Barbie.
Ah, erano già tre, giusto, sì, con sì, Barbie, sì, certo, sì, sì. Perfetto. Io non so se... mancano 4 secondi, mi viene l'ansia. Allora, Ale, innanzitutto...
Vabbè, ma dai, ti manda proprio in sbattimento, sì, questa idea di...
Quant'è,
un mesetto? Quando riprende?
Sì, esatto, più o meno. Il problema è quello, che non ci è mai dato di sapere esattamente la data, capito, di e questo,
okay.
Se mi dicessero il tal giorno torna, allora
te la vivresti meglio, sì.
Però no, adesso a parte gli scherzi, intanto voglio ringraziarti per un'altra bellissima stagione insieme di TV, streaming e canzoni.
Ma è sempre un piacere.
Grazie. Ah, se mi rimani un secondo al telefono ti devo dire una cosa.
Sono qua, non
okay,
vado
bravissima.
Parte.
Andate a seguire Alessia Galattini su Instagram e lei ha un... Non lo ricordo, mi scordo sempre di ricordarlo, però lei ha un...
Non è vero, lo ricordi sempre.
Sei
bravissima.
Ok, grazie,
sì.
Ti voglio bene. E, no, ma poi è bello... A parte il bene che ti voglio, è proprio interessante se siete amanti appunto delle serie TV, dei film e vi piace proprio sentirne parlare in maniera intelligente e preparata e simpatica. Alessia con Elena hanno questo podcast che si chiama Netflix and Therapy ed è così che io ho conosciuto Alessia,
sì.
Ascoltando il suo podcast che potete trovare su tutte le piattaforme di podcast. Detto questo, raga, vi voglio bene, sentiamoci sui social, fate i bravi ma non troppo, salutate sempre, basta. Questo è quanto e ciao.
Buon estate,
ciao, per l'ultimo venerdì, ciao.
Thank you.